Telespettatori, buon giovedì sera a tutti. Stasera la serata della tecnologia. Si parlerà di tecnologia moderna. Stasera parleremo dei droni, del loro utilizzo che potranno avere nell'industria 4.0. Però a parlarne sarà un'eccellenza italiana. Un ingegnere tecnico, Mario Giardini. Buonasera, Mario.
Buonasera Susanna, grazie per le parole che non merito.
E meriterebbe molte di più, ma non vogliamo portar via tempo alla trasmissione, che so che ci sono tante belle immagini da vedere, anche dei video, dei droni, insomma, ci farà una bella carrellata e soprattutto riusciremo a capire meglio la tecnologia, dove si sta indirizzando. Prego, lei la parola, buona visione.
Grazie, buonasera a tutti. Il tema della serata è l'utilizzo dei droni nell'industria 4.0, l'utilizzo professionale dei droni. Quindi, prima di addentrarci nei dettagli, pregherei Giuseppe di proiettare il primo video che ci introdurrà a un uso molto particolare ma molto utile di un drone.
It's my dad. I think he had a heart attack. Please help, he's not breathing anymore.
Prego chi ci segue di tenere sotto controllo il computo del tempo in alto.
Okay. I'm outside.
I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone.
Now please pick up the drone and bring it to your father.
You're doing great.
C'è un centro di controllo che segue la persona inquadrata.
Place the pads on your father's chest. Good. I can see that the pads are properly applied. Joanna, please stay clear of your father. We'll take it from here.
Un minuto e 58 secondi. Ecco, credo che possiamo interrompere qui, Giuseppe. Ecco, abbiamo visto un impiego estremamente particolare di un drone che è stato trasformato in un defibrillatore volante. Come vedete, tra il momento in cui c'è stata la chiamata e il momento in cui si è concluso l'intervento, sono passati circa 2 minuti. Ora, è un impiego estremamente particolare, ma sarebbe estremamente utile perché più di un terzo delle cause di morte a livello planetario sono legate a disfunzioni cardiocircolatorie. E si calcola che più di 1 milione di queste morti sarebbero evitabili se si riuscisse a intervenire in tempo. In particolare nell'Unione Europea. La quota di quel 1.200.000 è circa 180.000 morti all'anno. Ovviamente non tutti di infarto e non tutti curabili con un defibrillatore. Ma se il defibrillatore fosse disponibile nel giro di un paio di minuti, anziché in 15-20, quanto tarda in media un'ambulanza ad arrivare, il tasso di sopravvivenza si potrebbe elevare dall'8-10% attuale a un 70-80%, il che evidentemente è un risultato straordinario. Ora, questo è un impiego particolare, molto settoriale, ma ce ne sono tanti altri per i droni che adesso passiamo a vedere. Quindi se possiamo mettere la seconda slide, per favore. Giuseppe. Ok, passiamo alla prossima. Il tema è questo. Allora, qui abbiamo una slide che è una sintesi di un lavoro pubblicato da ricerca pubblicata da Pricewaterhouse, che è una delle aziende di consulenza più importanti del mondo, fatta circa 3 anni fa, che cercava di valutare qual era il valore di mercato dell'impiego dei droni nelle attività le più svariate, e quantificava questo valore di mercato in 127 miliardi di dollari entro il 2021. Ora è chiaro che la pandemia ha alterato una serie di questi valori, ma la cosa interessante è vedere anche in quali settori si stimava e si vede un progressivo e sempre più intenso utilizzo dei droni, quindi in quali settori delle attività. I settori che Pricewaterhouse aveva individuato nel suo studio sono 8 in totale, i più importanti. I 2 più grossi sono le infrastrutture, autostrade, ad esempio, porti, eccetera, e l'agricoltura. Sembra molto strano che l'agricoltura possa essere un campo di impiego dei droni, ma non lo è affatto, e vedremo tra un minuto per quale motivo non lo è. Il mercato di 127 miliardi è un mercato cosiddetto di sostituzione. È fatto in sostanza, in termini monetari, dei fatturati delle aziende che si occupano di impiegare i droni nei vari tipi di uso che si fanno attualmente, e implica anche il valore monetario della retribuzione delle persone che lavorano in questo settore. Ora, quando si introduce nelle attività dei vari settori industriali o dei servizi un nuovo strumento di lavoro, quello che succede è che si creano nuove opportunità di lavori legati ad attività che prima di allora non si facevano, e quindi sono legate all'innovazione che il nuovo strumento introduce. Ma ci sono anche delle attività che si facevano prima in maniera differente e che vengono ad essere svolte con il nuovo strumento. Che significa? Che una serie di attività nelle quali sono impiegate delle persone diventano obsolete, purtroppo, e si aprono nuovi modi di realizzare quelle attività diventate obsolete in termini di processo. Quindi tutte le volte che si introduce un nuovo strumento di lavoro, si introducono delle varianti nei processi e organizzativi delle aziende. E questo significa che diventa diverso il profilo professionale delle persone che sono chiamate a lavorare in questi nuovi impieghi. E questo è un fatto importante, nel senso che se per caso il nuovo strumento di lavoro distrugge più posti di lavoro di quanti ne crei, è evidente che esiste un problema sociale di primaria grandezza. Vediamo nel dettaglio che cosa fanno i droni nei vari settori che abbiamo elencato, non tutti, ma in alcuni di loro. Se possiamo andare avanti, per favore. Che cosa offre il drone? Ora, se diamo un'occhiata a queste fotografie, intuiamo abbastanza rapidamente quali sono alcune delle, delle caratteristiche dell'impiego dei droni. Come vedete, qui abbiamo, nella foto a sinistra e in quella in alto a destra, abbiamo delle persone impegnate a fare delle ispezioni su dei viadotti. Come vedete, ci vuole una struttura piuttosto complicata. Le persone o si devono sospendere nel vuoto o devono salire di qualche decina di metri, e quindi sono delle attività che sono intrinsecamente pericolose, sono lente, sono costose e creano qualche scompenso anche ad altre attività, perché è chiaro che se io ho un veicolo che mi occupa una carreggiata, è evidente che nelle ore di punta ci sono dei grossi problemi. Questo tipo di attività di verifica dello stato di conservazione di una struttura come un viadotto può essere fatto con dei droni, e vedremo come. Se possiamo andare avanti, per favore. Quindi, quali sono i vantaggi dei droni? Li abbiamo visti poco fa, i primi quattro. Sono più sicuri, sono più rapidi, semplificano le attività e le attività stesse hanno un costo minore. In particolare, se utilizziamo i droni, come è normale, nella raccolta dei dati, la quantità dei dati raccolta è più grande, i dati sono più precisi e in genere sono in un formato tale che è più facile elaborarli con un computer. E quindi c'è una maggiore rapidità nell'elaborazione dei dati. I dati che ricava un drone in generale quando viene impiegato per la raccolta dei dati sono delle fotografie, essenzialmente. A volte sono delle fotografie particolari, nel senso che sono cosiddette multispettrali. Vedremo tra un poco a che cosa servono queste foto, che cosa significa. E naturalmente, come ogni strumento di lavoro, ci sono degli svantaggi. Allora, i droni attualmente sono delle macchine relativamente piccole, pesano pochi chili e quindi hanno una ridotta autonomia di volo, in genere non più di una mezz'ora, 35 minuti, hanno un basso carico utile, anche se per alcune applicazioni vedremo che è più che sufficiente questo carico. Le operazioni devono essere condotte a vista. Che vuol dire questo? E chi pilota il drone deve mantenere il contatto visuale con il drone. Il drone mal sopporta le condizioni di cattivo tempo, non è un aeroplano o un elicottero di grosse dimensioni, quindi se piove o tira vento soprattutto è complicato controllarli. In più, essendo un veicolo che vola, è sottoposto a una regolamentazione molto, molto rigida, che vedremo più avanti. Vediamo adesso un primo impiego dei droni, se possiamo andare avanti. Ora, iniziamo con l'impiego dei droni nell'agricoltura. Questo tipo di impiego ha dato luogo alla cosiddetta agricoltura di precisione. Che vuol dire questo? Vuol dire sostanzialmente che, disponendo di maggiori dati, si possono fare alcune delle attività agricole che si facevano in precedenza con una migliore cognizione di causa e quindi farle meglio. Quello che vedete è l'indice del primo testo in alto a sinistra. ci sono elencati i vari impieghi che in agricoltura hanno i droni. Noi ne prendiamo in considerazione uno, ma ce ne sono tanti che sono molto interessanti, poi vedremo un filmato, che è quello di utilizzare un drone per disinfestazione. Ci sono in quasi tutti i paesi avanzati delle grosse limitazioni nell'uso, come giusto che sia, dei pesticidi. Quindi sapere dove e quando bisogna usare il pesticida e in quale misura è qualcosa di fondamentale. I droni permettono di fare questo. I droni possono sorvolare delle colture e possono con determinati sensori fornire informazione sul tipo di agente patogeno presente e quindi sulla diffusione dell'agente patogeno e quindi determinare la quantità di pesticida che va usato e dove queste quantità vanno utilizzate. Un altro impiego, per esempio, dei droni è quello di consentire una gestione nella crescita dei raccolti. Che vuol dire questo? Vuol dire che ci sono molti raccolti che vengono praticamente portati a casa in una singola volta. Cioè tu hai un campo di grano, per esempio, passi una volta sola e raccogli tutto il grano che c'è. È chiaro che, oppure se io ho un cugino che ha un piccolo appezzamento di terreno in Argentina dove coltiva soia, sono 2.400 ettari coltivati a soia. È molto importante che la crescita del prodotto che tu stai coltivando sia uniforme, perché questo permette di migliorare la resa complessiva del terreno. Ebbene, il drone è in grado di dirti se ci sono delle disomogeneità nella crescita, cioè se in alcune zone, come è normale che accada, le piante crescono più rapidamente di quanto crescano in altre zone. Se questo dipende, per esempio, dall'irrigazione, tu puoi irrigare i tuoi terreni in maniera differenziata. Quindi quando al punto 5 si parla di droni nell'irrigazione e gestione della produzione delle coltivazioni, si intende quello che io ho detto in maniera molto sintetica. Adesso, se possiamo per favore proiettare il video numero 2.
In agriculture, how can professionals complete more tasks at a lower cost and effectively handle complex situations to build a competitive advantage? DJI's latest agricultural drone, the MG1P series, dramatically increases work efficiency to operate at the next level. Banked turning mode uses optimized flight route algorithms that allow the MG1P series to increase working efficiency by up to 20%. A 5-meter spraying with lift the MG1P series cover an average of...
È programmabile il volo, che con il controllo siete in grado di vedere il tipo di percorso che fa il drone e quindi evitare ostacoli. È possibile, anche se in alcune situazioni è regolamentato il volo notturno, ovviamente, utilizzare i droni anche di notte. Avete visto, questi droni sono in grado di trattare 6 ettari di terreno all'ora e sono in grado anche di tracciare in maniera automatica il perimetro della coltivazione e quindi gestire i dati e i percorsi del drone in maniera controllata. Ora, questo è un drone che porta pochi chili di pesticida, ma evidentemente è possibile utilizzarlo in maniera mirata, così come è possibile oggi utilizzare più di un drone contemporaneamente. Tenete presente che la DJI è la società che produce più droni al mondo, è una società cinese, e quello che stiamo vedendo è l'uso in Cina, nell'agricoltura cinese, di questi droni. Tra l'altro questo drone è equipaggiato con un radar che permette il controllo del volo in ogni circostanza. Tenete anche presente un'altra cosa, e la precisione che si riesce a raggiungere dipende non solo evidentemente da quanta, per dirle in parole semplici, prodotto voi spruzzate, ma dipende anche dalla quota. È evidente che più siete vicini al raccolto e più è efficace quello che state facendo. Ora è ovvio, ci sono degli elicotteri, ci sono anche degli aerei che vengono usati nelle grandi coltivazioni per questo tipo di lavoro, ma non possono volare così lentamente e neppure così vicino alle coltivazioni. Ora sull'RTK parleremo un po' più avanti. Ecco, questo è, Giuseppe, credo che possiamo fermarci qui. Questo è un impiego in agricoltura. Adesso parliamo anche delle infrastrutture. Per concludere il breve discorso che abbiamo fatto sull'agricoltura, tenete presente che l'utilizzo dei droni prevede, secondo la normativa attualmente in vigore non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti e in molti altri paesi, prevede l'utilizzo di un pilota di drone per alcune applicazioni. Cioè ci deve essere una persona in grado di pilotare il drone. Inoltre ci sono anche delle norme da rispettare per quanto riguarda il volo. Quindi l'utilizzo dei droni in agricoltura porta a quello che abbiamo detto poco fa, cioè che comincia a essere sempre più diffusa un'agricoltura di precisione. Qui siamo nell'ambito delle infrastrutture. Nell'ambito delle infrastrutture significa che siamo nell'ambito della colonna vertebrale portante delle attività di un paese, delle attività industriali e dei servizi di un paese. Tra un po' vedremo un esempio di applicazione e l'esempio riguarda la costruzione di un'autostrada. Un'autostrada è una infrastruttura primaria ed è ovviamente, come sempre in questi casi, un lavoro che dura molti anni e costa molti soldi. C'è sempre una fase di progetto, una fase in cui un committente fa una gara internazionale per scegliere il suo fornitore, il suo contractor, c'è una fase di costruzione e poi c'è una fase di esercizio e manutenzione dell'infrastruttura stessa. In tutte queste fasi i droni trovano un impiego assolutamente importante. Perché? Nella fase di progetto sia il contractor o l'aspirante contractor, cioè l'azienda che dovrà fare una gara probabilmente per farsi aggiudicare il lavoro, sia il committente devono fare una stima dei costi e quindi devono raccogliere una massa di informazioni strabilianti per poter fare questa stima dei costi. Naturalmente, più grande la quantità dei dati di cui io dispongo, più precisi sono i dati, più precise sono le mie stime. Quindi in questa fase sia il committente di un'autostrada, nel nostro esempio, sia l'aspirante contractor hanno interesse ad avere la maggior quantità possibile di informazioni nel minor tempo possibile. Il drone si rivela cruciale perché raccoglie, proprio per la sua struttura, una quantità di informazioni molto più grande di quella che si può raccogliere con tecniche tradizionali. Voi avrete visto in giro delle persone con dei teodoliti, cioè quelle persone che misurano distanze tra punti. Ecco, questa è la maniera in cui si raccolgono informazioni sull'andamento del terreno, che è un'informazione assolutamente essenziale per poter determinare, per esempio, i costi legati al movimento terra, cioè quanto devo scavare, dove devo scavare, che tipo di terreno ho e così via. Durante la costruzione, il drone si rivela altrettanto utile. Perché nella fase di costruzione il drone aiuta in maniera essenziale a monitorare l'esecuzione. Monitorare l'esecuzione significa scoprire, prima che diventi troppo tardi, eventuali errori nella esecuzione. Serve a stimare anche l'avanzamento dei lavori. Di solito in un contratto per la costruzione di un'infrastruttura come un'autostrada, il contractor viene pagato ad avanzamento lavori. Tanto hai fatto, tanto ti pago. Ovviamente, tanto hai fatto significa fammi vedere quello che hai fatto, quindi documentami quello che hai fatto e io ti pago in proporzione. L'utilizzare il drone, che tutto sommato fornisce una misura abbastanza oggettiva, e non dipende da valutazioni personali, serve fra le altre cose non solo essere pagati in tempo e per quello che si è fatto, ma anche a diminuire eventuali, come dire, punti di conflitto o di discrepanza di opinione tra il committente e il contratto. Per quanto riguarda la manutenzione e l'esercizio, abbiamo visto prima nelle foto iniziali, lì c'è un esempio. Ma ce ne sono tanti altri, cioè un esempio molto importante di solito quando si costruisce un'infrastruttura, un'attività, scusate, molto importante, è quella di fornire al committente tutta la documentazione relativa all'impianto, così come è stato costruito, con le eventuali varianti che si sono decise in corso d'opera e così via. Questa è quella che si chiama in inglese la as-built documentation, cioè che cosa ho costruito, come è fatta l'opera che io ti sto consegnando. Ebbene, è evidente che l'utilizzo di un drone facilita enormemente il lavoro per quanto riguarda la documentazione di ciò che è stato fatto. Se proiettiamo il video, per favore, Giuseppe. Ecco, qui il video dice, il titolo è Sorvegliamo il lavoro di costruzione. Questo signore sta dicendo che l'utilizzo dei droni nella sua azienda è molto importante. Purtroppo la qualità dell'immagine non è, almeno quella che vedo io, non è molto buona. Ma vedete che accanto a una strada se ne sta costruendo o l'ampliamento o un'altra autostrada. Il signore che vedete è un signore incaricato di fare le fotografie che il drone deve fare per poter ricavare le informazioni che servono. Ora, per poter fare questo bisogna georeferenziare tutte le informazioni raccolte. Esiste una rete a livello europeo che si chiama RTK, che permette di ottenere georeferenziazioni con precisioni molto alte. Quindi questo vuol dire che tutte le informazioni che si ricavano dall'utilizzo del drone, se sono misure per esempio, sono approssimate a meno di un centimetro. E quindi sono altamente precise. Tenete presente che farle a mano o farle con strumentazione sostanzialmente gestita a mano è molto più, è molto meno preciso. Ecco, qui il pilota sta decidendo che cosa gli interessa rilevare. Quelle che fa, come ho detto, sono delle foto. Se è finita la batteria, la sostituisce, il sistema è perfettamente in grado di ricollocare il drone dove ha abbandonato il lavoro precedentemente. Tutte queste fotografie e queste informazioni vengono inviate a un centro dove vengono processate. Quindi se stiamo cercando, per esempio, il movimento di terra che si fa ai margini dell'autostrada e vogliamo calcolare i volumi, dalle foto fatte questo è possibile. Purtroppo la definizione le informazioni vengono poi restituite alle persone che sono in campo e quindi il ciclo è completo, nel senso che io ho raccolto le informazioni, le ho processate, ho raccolto i dati, ho ricavato le informazioni che mi servono e queste informazioni vengono distribuite immediatamente alle persone che ne hanno bisogno. Ok, credo che possiamo chiudere. Giuseppe, non so se la qualità delle immagini dipende dal fatto che stiamo proiettando dei links scaricati, se possiamo magari provare a collegarci direttamente con il link. Intanto andiamo avanti con la slide. Vediamo un altro settore di applicazione. Ah no, siamo ancora... questo è un discorso collegato a quello che ho fatto poco fa sulla costruzione di un'autostrada. Vedete in alto a sinistra il metodo tradizionale. Il vecchio teodolite è stato sostituito in parte da un teodolite che ha un po' di elettronica integrata, ma non può competere con il drone. Il drone permette di fare delle sovrapposizioni, per esempio, che mostrano l'andamento delle strade su una certa superficie di terreno, mostrano la dislocazione degli edifici, mostrano la vegetazione, mostrano l'insieme di tutta l'informazione. DTM vuol dire Digital Terrain Modeling, cioè la tecnica di modellazione del terreno, e voi capite che questa è la vecchia topografia di una volta che metteva a disposizione dei progettisti l'andamento altimetrico, se parliamo ancora di costruire una strada o un'autostrada, che avrebbe dovuto seguire l'autostrada. Il DSM, cioè il Digital Surface Modeling, è invece la possibilità di disporre sul terreno tutto quello che c'è sopra, quindi di vedere esattamente come viene utilizzato il terreno stesso. Se andiamo avanti, per favore. Ora è chiaro che, come vedete da queste foto, non c'è partita tra la topografia fatta con droni e la topografia fatta con i vecchi metodi di una volta. Duole dirlo, ma quel tipo di lavoro affidato a quel tipo di capacità professionali viene sostituito con il nuovo strumento e quindi sono richieste nuove capacità professionali. Ecco, possiamo proiettare il video 4 se vogliamo.
Mission or oblique photography mission is completed. With
Ok. Ora, questo è un esempio di impiego del drone per ottenere una mappa catastale dal vero, quindi con tutto ciò che c'è su una porzione di territorio, utilizzando un drone. Quindi, dalla programmazione dell'attività di raccolta dati, queste sono le foto raccolte, sono sovrapposte, ciascuna di loro evidentemente in parte sovrapposta alla successiva. Il sistema deve, cioè chi utilizza queste fotografie deve scegliere fra quelle che ha a disposizione, perché in genere ne ha più di quante gliene servano. Una volta che ha scelto le fotografie che costituiscono la sua base dati, passa a fare un lavoro che è la parte fondamentale quando si vuole fare una topografia di questo tipo, cioè la tridimensionalizzazione dei dati che si hanno. Le fotografie sono un'immagine a due dimensioni. Mettendo insieme molte fotografie è possibile ricavare la terza dimensione e quindi è possibile ricavare ciò che si vede nell'immagine. Gli edifici, come sono, le dimensioni degli edifici, è possibile ricavarle, vedremo tra un momentino cosa fa l'operatore. Da questo punto di vista, sta prendendo in considerazione questo edificio, vuole ricavarne il volume e quindi vuole ricavarne le sue dimensioni sul territorio, sul terreno. E quindi procede a misurare. Il risultato finale è questo qui. È una fotografia, è una elaborazione tridimensionale di fotografie che sono dati a due dimensioni e rappresentano esattamente tutto ciò che c'è su un territorio, una determinata porzione di territorio. Come ripeto, questo è un lavoro che è stato fatto in Svizzera, se ricordo bene, per una municipalità svizzera. Possiamo fermarlo qui. La tridimensionalizzazione è un aspetto importante dell'elaborazione dei dati che forniscono i droni. Qui siamo nel mio settore. Io ho costruito tante reti, quindi l'immagine a sinistra la conosco bene. È un'immagine che ancora si vede in fase di costruzione, perché in generale non si riesce a portare sul posto una costruzione già preassemblata, ma purtroppo in fase di costruzione le persone lavorano, come vedete, quelle due persone lì a sinistra. Finita la fase di costruzione, però, tante altre attività possono essere realizzate con i droni. Riguardano non solo la manutenzione, riguardano anche la possibilità di verificare lo stato di una rete o delle stazioni di una rete di telecomunicazioni mobili, che è quella che stiamo vedendo, dopo un disastro. Come sempre, spesso le comunicazioni non funzionano nell'immediatezza di un disastro, ma spesso possono essere riattivate piuttosto velocemente. E comunque è sempre necessario andare a vedere che cosa è capitato a tutti gli elementi della rete. Quindi l'utilizzo di un drone è molto più rapido e più efficiente di quanto possa essere, per esempio, andarci via terra o andarci con altri mezzi di trasporto aereo. Se possiamo far vedere il video numero 5. Nell'ambito delle telecomunicazioni, i droni hanno molti impieghi. Qui stiamo vedendo un drone che viene usato nell'ambito della realizzazione del test di una rete di telecomunicazioni mobili. Qui c'è un'introduzione di carattere generale che dice che i droni possono avere impieghi molteplici. Qui invece abbiamo un impiego specifico nel settore delle telecomunicazioni mobili. L'impiego qual è? Una cosa molto difficile quando siamo in aree densamente popolate, ma soprattutto con delle costruzioni molto alte, è quella di garantire la copertura, cioè di garantire quello che si chiama campo, no? A volte noi diciamo se non c'è copertura non c'è campo. Benissimo, non c'è campo elettrico. Gli edifici sono evidentemente un problema perché creano degli ostacoli e perché creano anche riflessioni, diffrazioni, insomma una serie di disturbi alla propagazione del segnale. Ora, in un'area densamente popolata, poter andare a misurare non solamente girando per la città con delle automobili, come si faceva qualche anno fa, ma mettendo in volo un drone con la strumentazione giusta, consente di verificare la copertura non solo a livello del terreno, ma anche a distanza dal terreno stesso. E quindi consente di vedere come è distribuito il segnale anche sulla facciata degli edifici. Quindi questa è un'applicazione nel settore delle telecomunicazioni, dei droni. Qui abbiamo invece un'applicazione nel settore dell'energia. Ora, quella che lì vedete a sinistra è una impianto eolico offshore della General Electric, un impianto di 12 megawatt che poi non sono tantissimi, ma come vedete è un impianto che è alto quasi quanto la Torre Eiffel. Ora, siccome un impianto eolico è sostanzialmente fatto da tre pale, ciascuna delle quali è la pala di un'elica, e la velocità di rotazione che è determinata dal vento è determinata anche da, come dire, la posizione di ogni singola pala, lo stato delle superfici delle pale è un parametro fondamentale per evitare problemi. Perché? Perché se la superficie delle pale è danneggiata, allora si innescano delle vibrazioni che possono essere talmente forti da diventare distruttive. Come vedete, lì c'è una pala eolica che ha avuto un incidente grave. Come si fa, o come si faceva fino a ieri, la verifica dello stato delle pale e la verifica in generale di impianti come questi? Lo vedete nella foto. Della gente sospesa a 250 metri dal mare o da terra che cammina sulla superficie di una pala. Tenete presente che queste pale hanno una lunghezza di 70-80 metri, anche di più. Nell'esempio il diametro complessivo del sistema è 220 metri, quindi le pale presumibilmente hanno una lunghezza superiore ai 100 metri. Se possiamo andare alla slide successiva, che cosa si può fare con un drone? Si può andare a vedere punto per punto lo stato della superficie senza bisogno di fare quelle acrobazie. Se mi rendo conto, possono, come dire, sembrare audaci e interessanti per un giovanotto, ma non è la maniera giusta di guadagnarsi da vivere. Ecco, se per caso ci fosse qualcosa sulla superficie della pala, ovviamente le camere installate a bordo del drone sono in grado di trovarla. Naturalmente si è in grado anche di posizionarla, questo inizio di rottura della superficie, e quindi prendere delle decisioni necessarie. Se bisogna intervenire su quel punto in maniera specifica, non c'è rimedio, evidentemente, ma una parte del lavoro e dell'insicurezza è stata, come dire, realizzata in maniera migliore. Vediamo il video numero 6, che è un'applicazione dei droni al settore energia. Qui possiamo lasciare l'audio perché è in italiano.
I droni nella centrale di Civitavecchia per supportare le attività di esercizio, manutenzione e protezione dell'impianto grazie a soluzioni sviluppate da due start-up israeliane, Convexum e Percepto. Il progetto pilota parte dalla centrale di Torvaldalliga Nord, che sempre più è il cuore pulsante dell'innovazione degli impianti di generazione del gruppo Enel.
Sono due sistemi che si inquadrano nel piano di digitalizzazione dei nostri impianti, che ha come progetto pilota, già cominciato 2 anni fa, l'impianto di Civitavecchia per quello che riguarda la filiera carbone. I vantaggi di questa tecnologia, così come di tutta la tecnologia di robotica, sono quelli di poter moltiplicare le misurazioni, le ispezioni, le rilevazioni sui nostri impianti. Molte volte sostituendo lavori che sarebbero pericolosi, come ad esempio i lavori in altezza che adesso possono essere fatti da remoto con grande sicurezza.
Questo progetto è un esempio concreto della collaborazione proficua di Enel con alcune tra le più interessanti start-up a livello internazionale. Convexum ha sviluppato un sistema in grado di impedire il sorvolo dell'impianto da parte di eventuali droni non autorizzati, mentre Percepto ha sviluppato un drone capace di eseguire missioni di volo automatiche attraverso l'uso di sensori e di algoritmi di computer vision e di fornire supporto alle attività di ispezione dell'impianto.
Abbiamo portato qui a Torre Valdaliga due tecnologie di due start-up israeliane. È l'ennesima conferma che si possono trovare negli hub delle soluzioni concrete che migliorano l'efficienza, migliorano la capacità di contenere i costi, migliorano la capacità di gestire in maniera innovativa le nostre centrali, le nostre reti e tutto il nostro business. E i monitoraggi che si possono fare dall'alto sono una grande opportunità che possono essere fatti sia con guida vedendo il drone, sia, e lo stiamo sperimentando con ENAC, con guida da remoto.
Questa iniziativa presto sarà estesa a tutto il parco centrali del gruppo, sia in Italia che all'estero, che annovera circa 80 impianti di generazione tradizionale.
Il nostro obiettivo è quello di fare quello che noi chiamiamo lo scale up, quindi di portarli su tutti i nostri altri impianti.
Ok, il drone quindi è diventato in sostanza uno strumento di lavoro che si aggiunge ad altre piattaforme del cosiddetto telerilevamento. Il telerilevamento, che in inglese viene chiamato remote sensing, è una tecnica che è stata sviluppata dai militari e dalla NASA qualche decennio fa, con l'intento iniziale di individuare degli oggetti a terra, tipo carri armati o altre cose. A partire però dalla fine degli anni 60, è stato messo in servizio il primo satellite Landsat, che era un satellite di una serie di satellite che erano riservati allo studio e al rilevamento delle risorse terrestri. All'epoca si usavano satelliti, ma iniziarono a usarsi anche mezzi aerei per l'aerofotogrammetria. Ora, l'aerofotogrammetria è una cosa molto interessante, ma ha come dire, lo svantaggio che l'aereo vola a velocità sostenute, vola a quote che devono essere mantenute con precisioni e quindi diventa complicato. Naturalmente le apparecchiature che si montano sulle piattaforme di aeroplani possono essere montate anche su elicotteri, e il drone diventa una cosa importante e utile perché è una cosa che non ha in mezzo l'atmosfera terrestre quando rileva i suoi dati, perché è sempre molto prossimo al terreno, parliamo di qualche metro. Mentre se voi avete un satellite come il Landsat, avete una distorsione di tutti i dati che voi raccogliete dovuta all'atmosfera terrestre. Ci sono a volte delle situazioni da satellite dove ovviamente non è possibile fare il rilevamento a causa delle nuvole, per esempio, o di altri fenomeni atmosferici. Quindi, se andiamo avanti, questo mi riporta un po' indietro perché la mia tesi è stata sul telerilevamento tanti anni fa. Qui abbiamo un quadro completo e sintetico di quello che abbiamo visto finora. Cioè abbiamo il drone, abbiamo una prima fase che è quella di pianificare le missioni, la pianificazione delle missioni è più che altro oggi, visto che il volo può essere programmato dallo strumento di comando del drone in maniera molto, molto particolareggiata, la pianificazione, dicevo, è più che altro la decisione sul tipo di sensore da usare e sul tipo di e quantità di fotografie da fare. Abbiamo una fase di raccolta dei dati, abbiamo una fase di processamento dei dati e poi abbiamo delle informazioni. Le informazioni sono il succo di tutta questa attività che permette di fare poi a valle, di prendere decisioni su altre attività da eseguire. Abbiamo visto nel caso dell'autostrada, abbiamo visto il caso dell'agricoltura, e lì c'è nella terza fotografia in basso a destra una chiesa, quindi se è un monumento possiamo tridimensionalizzare il monumento e decidere che tipo di intervento di manutenzione, ammesso che e di conservazione, ammesso che siano necessari, si deve fare. Se andiamo avanti, per favore. Ancora più avanti. Parlavamo all'inizio dei nuovi lavori. Dove sono questi lavori? Beh, abbiamo visto che alcuni sono lavori, tra virgolette, vecchi, vale a dire attività che miravano a certi obiettivi che già si facevano con altri strumenti, e ci sono anche dei lavori di tipo nuovo. Ovviamente abbiamo una parte legata alla produzione degli apparati, dei sensori e dei componenti. In Italia, purtroppo, di costruttori di droni e di sensori non ce ne sono. E quindi, da questo punto di vista, il nostro paese è un po' sguarnito. Mentre invece il punto 2, cioè la possibilità di sviluppare del software per la pianificazione delle missioni, la navigazione, il controllo, il trasferimento e il processamento dei dati, è un campo aperto. E poi naturalmente abbiamo tutti i servizi collegati. Ovviamente non tutte le aziende che hanno bisogno di un drone devono necessariamente dotarsi di un drone. Possono comprare i servizi. Ci sono delle aziende di servizi in Italia e in tutta Europa, sono delle aziende che devono essere autorizzate a eseguire del lavoro aereo e quindi devono avere al proprio interno le capacità, quindi i piloti dei droni, i softwareisti e tutto quello che serve per realizzare i servizi richiesti. Se andiamo avanti, per favore. Ok, questa è l'ultima slide. Abbiamo iniziato con un drone ambulanza. Allora, abbiamo visto che questo particolare tipo di impiego permetterebbe di salvare molte vite umane. Si potrebbe domandare, ma sono già in servizio i droni ambulanza? Per quanto ne so io, no. Perché? Perché il drone è qualcosa che vola e gli oggetti che volano hanno un'attività e un uso fortemente regolamentato. Non senza ragione, perché voi capite bene che un drone fuori controllo è un pericolo. Un drone nelle mani sbagliate è un pericolo ancora più grande. Un paio d'anni fa l'aeroporto di Gatwick a Londra venne chiuso durante una settimana un paio di volte, credo che non si fecero 20.000 voli, una cosa di questo tipo, perché qualcuno si era messo a giocare con un drone invadendo le aree in prossimità delle piste o comunque i sentieri di discesa e di salita degli aerei in avvicinamento e in decollo. Quindi voi capite che far volare i droni, che sono degli oggetti molto piccoli, molto difficili da individuare dai radar, e che possono, invece di una camera fotografica, portare mezzo chilo di esplosivo a bordo, è una cosa che va regolamentata e va gestita con molta, molta circospezione. Quindi i droni sono soggetti a una regolamentazione specifica, e poi a una parte della regolamentazione generale dell'aviazione civile come oggetti che volano. Questa parte, per esempio, riguarda il rispetto degli spazi aerei. Una delle cose che riguarda è il rispetto degli spazi aerei. Se Giuseppe mi può ingrandire in qualche maniera la fotografia di centro, possiamo... Ok, va bene, lasciamola così. Ora, quello che vedete è una carta aeronautica OASI dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile. E quella, l'area che vedete nella foto, è l'area di Roma. Ora, tutta quella insieme di linee, di cerchi, di tratteggi e di numeri rappresentano lo spazio aereo. Ora, se andiamo in prossimità del centro della fotografia, quello che si vede in giallo è praticamente Roma. E se guardiamo a sinistra e leggermente in basso, vediamo un cerchio marrone, quello è Fiumicino. Il cerchio rappresenta una distanza dalle piste pari a 5 miglia e quella è la cosiddetta area aeroportuale, mentre invece la linea marrone, che è una specie di pacchetto con un collo che gira fino a quasi Civitavecchia, è la terminal area, cioè è l'area terminale della carta aeronautica che stiamo vedendo. È l'area intorno a Roma. Quest'area è regolamentata, si può volare, ma a determinate condizioni, in determinate quote, alcune aree non sono sorvolabili. C'è un'area in blu, in alto a sinistra, tratteggiata, quello è un poligono militare, dove una volta si sparavano con i cannoni e con altre armi. Quindi era evidente che quella era un'area proibita. Ora, questo semplicemente per dire che anche quando si utilizza un drone, questo tipo di conoscenza, cioè come è regolamentato lo spazio aereo, bisogna averlo, perché altrimenti non è possibile utilizzare con sicurezza il dispositivo. Secondo la regolamentazione italiana, e qui chiudiamo, ci sono un certo numero di attività con i droni che devono essere fatte solo ed esclusivamente se il drone è pilotato da un pilota dotato di una licenza di pilotaggio di droni, che è una licenza di pilotaggio analoga a quella che si deve ottenere per pilotare un aeroplano. Ora, i droni sarà possibile probabilmente farli volare in maniera anche da offrire servizi tipo quelli ambulanza sugli spazi abitati, tipo le città, eccetera, quando sarà entrato in funzione il nuovo sistema del controllo del traffico aereo per l'Europa e per gli Stati Uniti. È un sistema automatizzato e che probabilmente, fra le varie sue funzioni, avrà anche quella di governare e controllare il volo dei droni. Ecco, ci sono tante altre cose che potrebbero essere dette sui droni, ma credo che quello che abbiamo già detto illustra le tante possibilità di impiego. Come in tante situazioni, questo strumento viene impiegato, ma ce ne sono tante altre di possibilità di impiego che dipendono dalla nostra inventiva. Quindi chiunque abbia delle idee di utilizzo dei droni può ricavarne un mestiere.
Una curiosità, se io voglio comprare un drone, quello che si usa in commercio anche per fare le foto, ho anche io bisogno di un brevetto per utilizzarlo? Posso...
No, la regolamentazione dice che un drone che supera un certo peso, che sono 300 grammi credo se non è cambiata, quindi i droni al di sopra dei 300 grammi possono essere impiegate solo nelle aree non soggette al controllo del traffico aereo. Ecco perché io ho citato quella mappa. Ok? I droni, oppure puoi usare il drone all'interno di uno spazio chiuso. Quindi all'interno di uno spazio dove il volo del drone non può interferire con il volo di altri oggetti volanti. Invece i droni al di sotto dei 300 grammi vengono considerati giocattoli, sostanzialmente. Quindi il loro impiego è, come dire, è consentito, ma è nei limiti, come dire, della saggezza del buon padre di famiglia. Cioè tu non ti puoi mettere a imparare a usare, a pilotare questo drone che comunque ha delle piccole eliche, compagnia bella, che ne so, vicino a dei bambini, vicino a delle persone o cose di questo genere, no? Oppure vicino a una situazione dove puoi creare un pericolo. Quindi è vero, te lo puoi comprare, è un giocattolo, ma è un giocattolo che vola e quindi è qualcosa che devi necessariamente trattare con il dovuto, con la dovuta cautela.
Un'altra cosa, uno degli svantaggi che ha limitato autonomia, si sa dire massimo quando hanno massima autonomia che hanno?
Sì, diciamo che i droni commerciali, quelli per i quali non bisogna spendere molti soldi, diciamo fino a 1.000-1.500 euro, i migliori hanno un'autonomia che va dai 30 ai 40 minuti. Però è chiaro che se tu ti compri 3 o 4 batterie, puoi sostituire la batteria, fai riatterrare il drone e sostituisce la batteria e ricominci il volo. Una delle cose che deve avere il drone quando viene impiegato in aree affollate è un sistema che viene detto di terminazione del volo, cioè è un sistema di sicurezza che deve intervenire in situazioni di emergenza. Il drone non funziona più, hai perso il contatto, eccetera. La terminazione del volo significa che il drone deve possedere un dispositivo per arrivare a terra, interrompere il volo e arrivare a terra senza far danni a persone o cose. In pratica deve avere un piccolo paracadute. Quindi se il pilota di drone che sta facendo una ripresa, perché sta facendo un film, per esempio, non abbiamo parlato dell'intrattenimento perché l'utilizzo dei droni è comune nell'intrattenimento, però voglio dire, se stai facendo questa cosa e ti accorgi che c'è qualcosa che non va, devi usare questo pulsante di sicurezza che tra l'altro non deve dipendere dalla centralina di controllo che tu hai in mano. Perché se per caso non funziona quella, evidentemente hai perso il controllo del drone. Quindi questo sistema di terminazione del volo, che è obbligatorio, deve essere indipendente dal sistema di controllo e deve assicurare la messa a terra, tra virgolette, del drone senza fare danni, né a persone né a cose.
No, poi ho un'altra cosa, ma il drone nasce, e io non ricordo male, perché i soldati americani lo utilizzavano per fare gli omicidi mirati, ecco, si è visto anche un film da una distanza di chilometri, o è nato per un altro motivo? Io
no,
ricordo così.
No, i droni sono nati in ambito militare, sono i veicoli non pilotati, sono diventati degli strumenti che costano moltissimi soldi. Noi abbiamo parlato oggi di droni, ho dimenticato di dire che la regolamentazione che sto citando è quella che riguarda tutti gli oggetti che chiamiamo droni fino a un peso massimo quando va in aria di 20 kg. Quindi tutto ciò che ho detto riguarda macchine che non possono superare i 20 kg di peso complessivo. Quindi il drone più gli strumenti oppure il pesticida se tu lo usi in agricoltura. Al di sopra dei 150 kg tutto ciò che vola è considerato militare. Non c'è nessuna regolamentazione tra 20 e 150 perché al momento non ci sono oggetti in questo range di peso e in commercio.
Ok, noi la ringraziamo, sappiamo. Interromperemo per qualche settimana perché ha altri temi, la ringraziamo perché è stato bravissimo, ci ha fatto capire tante cose, ci ha aiutato anche perché questi sono strumenti che ormai dico che tra qualche anno diventeranno come i telefonini praticamente. Sì, saranno sì. Controllabili anche. È anche una cosa che ha detto interessante, che creano figure professionali, quindi nuovi lavori. Quindi magari i ragazzi giovani. Indirizzarsi verso questo tipo di attività, ma in Italia ci sono, cioè le aziende che producono gruppi sono troppe con la roba là.
Allora, se uno va e le cerca su internet, ne trova tante. Se va sull'ENA, sul sito dell'ENAC, che è l'ente nazionale per l'aviazione civile, e trova le aziende autorizzate dall'ENAC a svolgere servizi con i droni. Tutte queste aziende hanno l'obbligo di registrare i droni come se fossero aeroplani, cioè sono delle piccole aziende, compagnie aeree, chiamiamole così. Ciascuno dei droni ha un identificativo, quindi come se fosse un aeroplano o un elicottero, e quindi deve essere autorizzato e deve essere censito. Le ragioni di sicurezza di cui abbiamo parlato prima sono ovvie, no? Cioè, se tu hai degli oggetti che volano, devi sapere chi li ha in dotazione e che uso ne fa.
Ok, perfetto. Grazie.
Grazie. Buona serata.
Prossimamente.